Pomeriggio, leggermente in ritardo a Alessio Ramaccioni.
Non per colpa mia.
No, perché stavamo chiacchierando in realtà.
Sì, hai proprio la faccia di una che sta chiacchierando.
Stavamo chiacchierando con il direttore artistico.
Talking Loud, questo è il quarto episodio, la quarta puntata, anche se qualcuna ce la siamo persa nei meandri delle registrazioni
delle cose tecniche.
Però noi stiamo sulla foto, su quello che è realmente successo, quindi è il quarto episodio, questo esperimento musicale informativo musicale del
pomeriggio. Informale anche un po'.
Informale, che ricalca il glorioso format Note e Notizie che caratterizzava il palinsesto di flusso della radio Città Aperta in FM. Ora non siamo più in FM, come ben vi rendete conto, visto che ci state ascoltando da un computer o uno smartphone. E che abbiamo deciso di rimettere un po' in carreggiata insieme alla... Ops, sto rotto appena il tablet, scusami, quanto costa? Dimmi una cifra.
Fortunatamente è vecchio.
Ah, ok, quindi non vale niente. E Alessio Ramaccioni che sono io, Federica Pietra che è accanto a me, bellissima nonostante un pochino di difficoltà emotive. Tra l'altro oggi anche la festa delle donne, però pare che a fare gli auguri alla festa delle donne in questa fase di consapevolezza ti becchi un vaffanculo, perché dice ma vaffanculo, basta con queste dinamiche patriarcali per cui la festa mia è un giorno all'anno e la festa tua è 364. La pensi anche tu un po' così?
Abbastanza.
Ok, quindi non ti stavo facendo gli auguri, era tutto un discorso,
certo,
per dire che non vanno fatti gli auguri alla festa delle donne. Come sempre c'è un tema informativo e un tema musicale. Della musica se ne occupa molto molto bene Federica. Parleremo in questa oretta scarsa delle elezioni in Abruzzo. Uno dice ma perché te frega delle elezioni in Abruzzo? Perché forse mai come quest'anno, anche se in realtà succede ogni volta che si parla di elezioni, le elezioni regionali, prima quelle in Sardegna e quelle in Abruzzo, acquistano una valenza nazionale, sono un pochino una cartina di tornasole sulla tenuta del governo, sugli equilibri interni alla maggioranza, sul fatto che Fratelli d'Italia, partito egemone, forse non è così ben visto in questo solo partito egemone della Lega, che sta perdendo punti su punti. E anche un po' la cartina di tornasole per vedere se il campo largo, o addirittura anche larghissimo in questo caso, visto che ci sta dentro pure l'ex terzo polo, è in grado di contrapporsi. Vabbè, avete capito tutti il senso, sono delle elezioni locali che hanno una valenza nazionale, per cui non soltanto gli amministratori locali, politici locali in Abruzzo sono in campagna elettorale, ma tutto il Parlamento è in campagna elettorale, col piccolo problema che poi a forza di campagna elettorale per la Sardegna, campagna elettorale per l'Abruzzo, poi ci sarà la Basilicata, poi ci sarà il Piemonte, alla fine arriveranno le europee, ma poi alla fine le leggi in Parlamento, chi le fa se sono sempre tutti in campagna elettorale? Cara la mia Federica, tu sai che in questo periodo della mia vita, ahimè, io svolgo parte della mia attività professionale proprio fuori dal Parlamento intervistando i politici, giovedì alle 11 di mattina tutti trolley, campagne elettorali. Manda un po' di musica e proveremo a leggere queste lezioni con un pochino di spunti a destra e a sinistra. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there and now you disappeared somewhere. You found some better place and I miss you.
La disannuncio?
Disannuncio, dai.
Grazie, no?
Prego,
così
fai,
mi fai sentire, insomma, conto anche qualcosa che posso...
Tu conti tantissimo.
Posso, no, nel senso che posso interfacciarmi con te, con il mio piccolo, con le mie piccole cose,
sì,
no?
Sì, esatto, le piccole cose.
Ecco,
le
insomma,
piccole cose di Federica
Le piccole
Pietra.
Cose...
Posso fare la rubrica? La rubrica delle 4:30, l'ora della merendina, quando faccio la merenda con il Nesquik e il Plum Cake e le mandiamo... Le piccole cose di Federica Pietra.
Tu facevi merenda col Nesquik e il Plum Cake?
Da molto piccolo. No, non c'era il Plum Cake quando ero piccolissimo. Io sono vecchio, ho compiuto 3 giorni fa. Non lo dico.
Si trattava di Everything But The Girl, la splendida voce di Tracy Thorn, forse un po' dimenticata, anche se il duo insomma, che ha avuto un notevole successo poi negli anni 90, è tornato dopo ben 24 anni, pensa un po', dopo 24 anni con un nuovo album che è uscito proprio la scorsa primavera, ancora 2023, quindi ormai roba dell'anno scorso. Alessio, tocca a te.
Tocca a me. No, stavo vedendo. Allora, vediamo un attimo così di dare una piccola introduzione generale a queste elezioni. Abbiamo un po' spiegato perché sono così importanti. Cosa succede? Questa domenica, io tra l'altro probabilmente sarò lì per lavoro, quindi posso anche farti una corrispondenza se vuoi. Dalle 7 alle 23 gli elettori dell'Abruzzo saranno chiamati alle urne per l'elezione del presidente della regione e il rinnovo del consiglio regionale. Le elezioni in Abruzzo sono le seconde regionali del 2024, infatti domenica 25 febbraio, come abbiamo detto, sono tenute quelle in Sardegna, dove ha vinto per veramente pochissimo Alessandra Todde, candidata di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, quindi il cosiddetto campo largo di cui parlavano Schlein e Conte. Dopo le elezioni in Abruzzo poi ci saranno il 21-22 aprile quelle in Basilicata e poi 8 e 9 giugno quelle in Piemonte. Non è ancora stata decisa la data delle elezioni regionali in Umbria. Sono tutte elezioni, Federica, che vanno un po' oltre, ma questo purtroppo è la regola, da quello che è la loro essenza, cioè di elezioni in cui si elegge chi amministra una regione per i prossimi 5 anni, perché c'è sempre un giudizio di merito. È finita la luna di miele degli italiani con Giorgia Meloni? È iniziata la luna di miele degli italiani con Elly Schlein? Ma Conte è in grado di... Ma la Lega...
Si ritroveranno però, tutti insieme a Pasqua.
Il problema è quello, il problema è che ogni volta diventa tutto una questione nazionale, quindi si è all'interno di quel classico meccanismo di campagna elettorale permanente, per cui poi in realtà l'obiettivo non è quello di poi governare o amministrare, l'obiettivo è quello di assicurarsi consenso in modo che alle prossime elezioni si continui a essere votati, no? Ma In questo modo il lavoro delle varie legislature, siano esse nazionali, regionali, comunali, municipali, è intriso non tanto di attività amministrativa quanto di attività, diciamo, propagandistica, campagna elettorale, e qui è un po' un cortocircuito. Comunque, l'elezione del presidente della regione Abruzzo, diciamo per i nostri ascoltatori in Abruzzo che siano ansiosi di sapere come funziona, avviene su un'unica scheda dove gli elettori possono esprimere il loro voto in vari modi, possono essere collegate, possono votare per la lista di consiglieri e il voto si estende al candidato presidente collegato, oppure possono votare per un candidato presidente in una delle liste collegate. In Abruzzo non c'è il voto disgiunto, questa possibilità era prevista invece alle elezioni di Sardegna, e tutta la probabilità ha avuto un peso nella vittoria della candidata del PD e del Movimento 5 Stelle. L'assenza del voto disgiunto potrebbe essere quindi uno strumento in più nelle mani del candidato del centrodestra Marsilio, che potrebbe in questo modo continuare a essere il presidente della regione Abruzzo. Marsilio gira un video in cui gli dice che l'Abruzzo è bagnato dai tre mari. Non sto scherzando, cioè, ho visto il video, Adriatico, Tirreno e Ionio. Perché lui in realtà non è, cioè lui vive a Roma, cioè è di Roma, vive a Roma, poi ogni tanto va in Abruzzo e fa il presidente. No, adesso sto, un presidente Marsilio, sto scherzando. Se deve partire una querela, che sia indirizzata a Federica Pietra, perché lei è il capo qua dentro. Un po' di musica e poi torniamo con qualche altro spunto. Comunque, questa, insomma, il dato più importante di questa tranche è questa: in Abruzzo non si vota al voto disgiunto e quindi non c'è uno strumento che potrebbe aver aiutato il centrosinistra nelle elezioni in Sardegna. How can it be? I can't.
Continua questo così Amarcord, questo viaggio Amarcord nel passato, oggi voci femminili. In realtà anche la volta scorsa, quando ci siamo visti, nelle scorse puntate, non so mai come dire.
Ma questa no. Quando sono arrivato qui in radio, lei già faceva radio da 20 anni e ancora...
Sì, non... però non lo dire tutte le volte, perché poi è imbarazzante, perché poi quando...
Perché ti immagino tipo quella vecchietta che trasmette...
Dai,
ma non è così, è una donna meravigliosa nel fiume... Però non ti posso fare complimenti, perché sennò sembra che sono patriarcale, capito?
Dicevamo, niente. Appunto, che è così, un po' di Amarcord, perché sono poi tutti brani presi dal passato, ma meravigliosi, è giusto anche ricordare... alcuni artisti con vecchie cose, perché sì.
Noi nati negli anni 70 e 80 viviamo nel passato.
Comunque si trattava di Elizabeth Goldfrapp, in arte Goldfrapp, che ho scoperto.
Mi piace moltissimo, sì.
Apprezzi molto. Molto. Bene. Dall'album Black Cherry, era il 2003. A te, Alessio Ramaccioni.
Pensa, il 2003 è l'anno in cui io entravo in radio qui, nel 2003.
Pensa. Io già avevo cominciato.
Già c'hai da 6 mesi. Diminuisci. Allora, che succede? Com'è la situazione in questa regione dell'Abruzzo che mai come quest'anno diventa, che ne so, veramente, sai quando ci sono le elezioni presidenziali degli Stati Uniti e c'è, che ne so, l'Illinois, tutto dipende dall'Illinois, no? Tutto dipende dall'Abruzzo. L'Abruzzo è una regione meravigliosa, abitata da gente gagliardissima, dove si mangia molto bene, anche se io non devo più mangiare tanto perché se no, giusto?
Perché ci tengo a te.
Ci tieni a me. È bello, sta nascendo un amore in questa trasmissione delle 4 del pomeriggio. Che alle 4 del pomeriggio la gente lavora di solito, capisci? Noi stiamo qui a... Vabbè, comunque. Quindi Abruzzo come nodo gordiano degli sviluppi della politica italiana. Perché se vince il centrosinistra non è che cade il governo. Però, diciamo, una piccola resa dei conti, perché sarebbe il secondo candidato meloniano, perché sia Truzzu in Sardegna che Marsilio, soprattutto qui lì in Abruzzo, sono candidati forti, insomma, molto Fratelli d'Italia, molto Meloni, no? Quindi qualcuno forse le direbbe, insieme alla maggioranza, ma amica mia, ma come mai i tuoi candidati ne perdono a presto l'altro? Facciamo che la prossima regione candidiamo questo bel leghista o questo bel... No? Anche se Forza Italia è un pochino più, diciamo, aziendalista rispetto ai meccanismi della coalizione. Comunque, al momento, i due candidati, sondaggi alla mano, sono molto vicini. Nel 2019, intanto, diciamo che gli astenuti furono il 47%. Il centrodestra ovviamente appoggia Marsilio, è il governatore uscente, il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle puntano su un ex rettore universitario D'Amico. Sarà probabilmente l'affluenza a decretare il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo di domenica prossima, dice il quotidiano nazionale, la capacità di motivare e mobilitare qualche unità di quel 47% di elettori che nel 2019 hanno disertato le urne. Ragazzi, quasi il 50, cioè quasi la metà degli abruzzesi nel 2019 ha detto: sapete che c'è, votatevelo voi il presidente della regione. Potrebbe infatti questo 47%, una piccola parte di questo 47% potrebbe infatti apportare il surplus necessario per vincere la sfida schiettamente bipolare fra il governatore uscente di centrodestra Marco Marsilio e l'ex rettore dell'Ateneo Teramano Luciano D'Amico, che è un indipendente di centrosinistra in orbita Dem. La sfida abruzzese non potrebbe essere più netta e binaria. Il presidente Marsilio, romano, 56 anni, di padre abruzzese però, ex parlamentare, esponente di lungo corso di Fratelli d'Italia, sin dalla militanza liceale in Messina negli anni 80, è sostenuto da 6 liste che rispecchiano maggioranza di governo: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, UDC e DC con Rotondi, più la Civica Marsilio presidente. Lo sfidante D'Amico, 64enne della provincia di Chieti, ordinario di economia aziendale all'Università di Teramo, di cui è stato rettore, incaricato in veste di economista del risanamento delle aziende del trasporto pubblico regionale, guida un fronte di 6 liste che riunisce tutte le forze ai campi dell'opposizione sotto le insegne del Patto per l'Abruzzo, PD, Movimento 5 Stelle, Azione, AVS con Democrazia Solidale, Italia Viva con PSI e Più Europa, più la Civica Abruzzo Insieme. Confortato dal fatto che in Abruzzo non è possibile il voto disgiunto, il centrodestra ostenta una certa sicurezza sulla conferma del governatore uscente, a sostegno del quale martedì sono arrivati i leader nazionali, come già fatto con poca fortuna per Paolo Truzzo in Sardegna. Proprio sul vento sardo confida invece il centrosinistra. Anche se abbiamo detto anche l'altra volta, mi pare che essere così concentrati sulla ricetta per aver vinto in Sardegna, quando tu hai vinto con 1600 voti, con lo 0, vabbè, comunque. Stando all'ultimo sondaggio Wimpol diramato 2 giorni prima, cioè il 23 febbraio, del blackout imposto nei 15 giorni precedenti il voto, la forbice si sarebbe infatti ristretta a un solo punto di divario: 51,4% per il presidente uscente Marsilio, 49,6% per il, diciamo, per l'outsider di centrosinistra Luciano D'Amico. Quindi, diciamo, sono molto vicini. 5 anni fa Marsilio vinse col 48% contro l'indipendente di centrosinistra Giovanni Legnini al 31%, mentre la pentastellata Sara Marcozzi raggiunse solo il 20%. Vedi, 5 anni fa, se centrosinistra e 5 Stelle si fossero alleati, avrebbero messo insieme, così, numeri alla mano, sto 51% e Marsilio, ciao ciao. E invece, non che io faccia tifo, perché per me purtroppo, per come la vedo io politicamente, centrosinistra e centrodestra, diciamo, sono abbastanza simili, se non quasi, diciamo, complementari rispetto alla gestione predatoria e neoliberista del bene pubblico. Però, insomma, voglio dire, sai com'è. Comunque, c'è da considerare appunto le variabili. Quali sono le variabili? Le variabili sono il forte astensionismo abruzzese e il fatto che queste elezioni sono state, come quelle di sarde, tanto diciamo spinte dai, non dai personaggi locali quanto da quelli nazionali, no? Giorgia Meloni, i ministri sono andati là, Elly Schlein, dando un'immagine a queste elezioni che secondo me si distoglie un po' dall'idea io abruzzese, chi è che mi parla delle cose più interessanti per, no, la mia regione, per la mia vita quotidiana in questa regione, le strade, le infrastrutture, no, a me del fatto che, ok, però questo è il quadro. Ultimo sondaggio, un punto di distacco fra i due, chissà cosa succederà, vediamo di scoprire, di darci un po' di indizi. Che vuoi, io do i pugni qua.
Eh sì, e salta il cursore.
E che ci frega, tanto il cursore figura se dice le cose vere, non ci dicono le cose vere, sappilo. Vai, musica. Ah, e poi musica e poi c'è il sorpresone.
Una sorpresa.
That I love you. di costa e di porti presenti sul suo territorio, e il Molise è lo stesso ragionamento. L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia su due mari, anzi anche sui tre mari, compreso lo Ionio, quindi tra l'Adriatico, il Tirreno e lo Ionio, è l'unica regione che non ha un'autorità di sistema portuale. Ci sono regioni che ne hanno due o addirittura tre.
Tu non lo sapevi, ma l'Abruzzo si affaccia su tre mari.
Allora, chi ha detto questa cosa? Noi abbiamo sentito, abbiamo utilizzato YouTube per trovare questa dichiarazione sull'Abruzzo. L'Abruzzo è bagnato da tre mari, Adriatico, Ionio e Tirreno. Chi l'ha detto? Ti do tre possibilità. L'ha detto un mio nipotino di 5 anni che fa l'ultimo anno d'asilo e sta studiando i primi rudimenti di geografia. L'ha detto un residente della cittadina di Tallassi, nel pieno Midwest statunitense, che di mestiere fa il contadino ed è sposato con la sua stessa sorella. O l'ha detto l'attuale governatore dell'Abruzzo, Marsilio. Indovina? Se indovini ti do un premio.
Guarda, vorrei rispondere, è stato tuo nipote, ma purtroppo non è così, perché oltretutto l'ho letto.
L'hai visto. Esattamente, l'ha detto Marsilio, ha detto il presidente della regione Abruzzo, Marsilio, che parlando dei fondi, degli stanziamenti di autorità portuali, oppure dell'esistenza stessa di questo tipo di autorità, ha ricordato come l'Abruzzo sia bagnato da
tre mari.
Ora, per carità, questa cosa è stata rinfacciata, lui ha detto no, non l'ho detta, no, ma ti volevo dire un'altra cosa, no, ma insomma, poi non so perché non c'è stata anche, sì, fuori dal Parlamento sono venuto, che ne so, Lucci, le Iene, Strisciano, tipo, qualcuno gli ha richiesto questa cosa. Però questo indica un pochino, cosa indica? Tutto e niente in realtà, adesso era giusto per fare un po' i cazzoni noi, no? Però questo Marsilio, no? Che
no, oltretutto si è anche corretto, perché ha detto inizialmente è bagnata da due mari e poi ha introdotto anche il terzo con convinzione.
Questo Marsilio, Marco Marsilio, io me lo ricordo bene, perché diciamo che probabilmente lui ha fatto l'amministratore più a Roma che... perché lui è di Roma. Lui è nato a Roma.
Ah, vabbè, allora è giusto, non lo sa.
In attività politica lui è stato eletto nel 1997 alle elezioni amministrative, viene eletto consigliere comunale nel 97 come candidato al consiglio comunale di Pescara, di L'Aquila, di Chieti, quale delle tre?
Di Roma.
Ok, consigliere comunale di Roma, confermato poi come consigliere comunale di Roma nel 2001-2006, dove addirittura ricopre l'incarico di capogruppo di Alleanza Nazionale in Campidoglio, membro delle commissioni cultura, urbanistica e delle commissioni speciali per Roma Capitale. Quindi era proprio amministratore di Roma, proprio Roma, capito? Alle elezioni politiche del 2008 viene candidato alla Camera dei Deputati fra le liste del Popolo della Libertà nella circoscrizione Lazio 1, anche qui Lazio, no, Abruzzo 1, Lazio 1, ok? E poi a un certo punto diventa presidente della regione Abruzzo, non so come sia finito, probabilmente c'era il papà abruzzese, come i calciatori, no? Se tu c'hai il papà italiano e sei, che ne so, de Cordoba, Argentina, no? De Buenos Aires, però c'è tuo padre italiano, sei italiano, e lui quindi c'ha il papà abruzzese, quindi è diventato presidente. Non è che uno proprio debba essere di quella regione per governare per amministrare quella regione, però sai, i tre mari, no? Il fatto che tu comunque sei, probabilmente lui dice vive pure a Roma, però magari non è vero, magari vivi in Abruzzo, non lo so. Io ci penserei un po' se fossi un abruzzese a votarlo, però in realtà essendo un'elezione di portata nazionale poi si perde un po' di vista questa cosa. Chi è che rischia parecchio la ghirba? Ti piace come dico la ghirba con l'R moscia in queste elezioni? Uno che rischia un po' è Matteo Salvini, perché in Sardegna, ricordiamo, il governatore uscente era in quota Lega, che poi non è stato confermato perché è scattata un'inchiesta, ma anche perché sembrava che infomma, non avesse tutto questo gradimento da parte del popolo sardo, e quindi si è passati alla candidatura di Truzzu, Fratelli d'Italia, che ha perso anche se di molto poco. Però il problema è che la Lega è scesa insomma sotto il, quasi sotto il 5%, mi pare. Insomma, dopo il flop in Sardegna, un po' tutti i riflettori sono puntati sul risultato in Abruzzo, i riflettori sono puntati sulla Lega, perché se dovesse andare male, il leader Salvini potrebbe essere messo in discussione ancora prima delle europee. Leggiamo un contributino da Today Politica. Il 9 giugno assisteremo a un disastro annunciato, un sondaggio interno dalla Lega al 5,5%. Il giorno dopo Salvini si deve dimettere, o il cretino se ne va con le buone, o andiamo tutti a Milano in via Bellerio e lo cacciamo con le cattive. Ormai lo pensiamo tutti così, a partire da 80 parlamentari che aspettano solo i numeri del voto per muoversi. Anticipare il congresso in primavera a questo punto non serve, Salvini c'è di disintegrati e deve assumersene la responsabilità. Sono le parole pronunciate in un'intervista a Repubblica dall'europarlamentare leghista Gian Antonio Da Re, che per l'offesa al leader ora rischia di essere messo alla porta dopo una lunghissima militanza. Questo è un articolo, beh, insomma, di ieri, quindi abbastanza fresco. Da Re, leghista della prima ora, ha reso pubblico un malumore diffuso fra elettori e militanti, un malumore che si respira da tempo anche in Parlamento tra gli eletti. Chi conosce un po' le dinamiche del partito di via Bellerio sa che il dissenso nei confronti di Matteo Salvini è ormai molto forte, non solo al nord, ma anche se quasi mai è palesato per paura di ritorsioni. La linea populista e ultrasovranista del capo ha stancato. Io vorrei chiedere cosa frega i nostri elettori, che è gente che lavora dal mattino alla sera per mantenere la sua piccola impresa e la sua famiglia, di cosa fa Donald Trump, di quanto era bravo Lucio Dalla e di chi si vuole nutrire con la farina di grillo. Ovviamente non ti ho detto niente, sussurra un parlamentare in buvette. Dobbiamo tornare a parlare dei nostri, ai nostri, scusate, altrimenti se ne vanno da un'altra parte dove si sentono più rappresentati. Quindi, che succede? Ci sono le elezioni in Abruzzo, sempre per il teorema della nazionalizzazione delle elezioni locali. L'obiettivo minimo per la Lega, in modo informale, è il 6%. Se si va sotto al 6% alle elezioni in Abruzzo, è un problema. Brucia ancora. Attenzione, io pensavo al 4. Brucia ancora il misero 3,8% registrato in Sardegna, un flop che ha molto contribuito alla sconfitta di Truzzo e che ha logorato i rapporti all'interno del governo. Poi il problema è che c'è un nodino, no, appeso al mignolino di Salvino, capito? Che si chiama Vannacci. Sai chi è?
Certamente.
Ad agitare le acque nel partito c'è anche la possibilità che la possibile candidatura, oggi non so leggere, c'ho avuto un momento di forte ansia questa mattina, lo sai, poi te lo racconto. C'è anche la possibile candidatura del generale Roberto Vannacci, su cui Salvini vorrebbe puntare per sottrarre qualche voto di estrema destra Fratelli d'Italia e magari puntare una doppia cifra che oggi sembra lontanissima. Molti dirigenti sarebbero contrari, perché i territori vedrebbero quello del militare come un nome catapultato dall'alto, o peggio, catapultato da Roma, che per molti di loro è ancora... ladrona, Roma ladrona, ti ricordi Bossi?
Sì, uè,
Roma ladrona.
No, stavo riflettendo su questi personaggi e Madonna, più squallidi e più, ma perché ci dobbiamo veramente circondare e far
no, circondare, mettere sopra, perché sai, circondare siamo io e te, uno potrebbe dire sai, Federico, sei squallida, sai Ale, sei uno squallidone, te frequento
probabilmente
più.
Perché determina... la gente per bene non riesce ad arrivare a certi livelli. È
un po'
me.
Un problema, quello del deperimento brutale della qualità della classe dirigente politica è un problema di questo paese. Poi forse neanche solo politica,
ma
perché
se
non mi
ci
sembra
guardiamo
quella...
intorno anche in Europa, ma anche insomma in America,
ma in Italia
cambi moltissimo.
Sì, sì. Se pensi che il paese più determinante, più importante del mondo, ahimè, no, forse per me
sta scegliendo nonno,
ma non è fra un nonno, fra un miliardario pazzo, misogino, aggressivo, che finge di essere ultracattolico ma manco gliene frega niente, che ha un altro po' innesca una guerra civile negli Stati Uniti, e un candidato che alla fine, se viene rieletto, avrà 86 anni. È vero che noi abbiamo un presidente della Repubblica, cioè i nostri presidenti della Repubblica sono un po' ottuagenari, ma è un ruolo diverso, capito? Però questo non vuol dire nulla. Io ricordo quando Radio Città Aperta era la voce del Consiglio Comunale di Roma e del Consiglio Regionale del Lazio, e io ero insieme ad altri colleghi qui in radio, diciamo, uno degli inviati. Mi ricordo che quando entrai nel 2005 al Consiglio Regionale, Consiglio Comunale, sì, le dinamiche della politica, però vedevo una qualità, un dibattito. Poi mano a mano che passarono gli anni, io l'ultimo Consiglio Regionale a cui ho assistito, diciamo, quindi interviste, quindi avevi anche un rapporto, diciamo, abbastanza costante con i consiglieri, e fu la prima consigliatura di Zingaretti, un tracollo, il piano inclinato del capitale, come si dice, il piano inclinato con la pallina che gira, la pallina della disperazione che rotola, 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 e poi a un certo punto ti saluto. Musica, vai, so, sì, dai, su. Insomma, abbiamo parlato. Vai, vai, parla.
No,
insomma, sta. Vai, vai, parla.
Proprio i tempi radiofonici, perfetti, guarda.
Vai, vai, puoi dire la tua.
Ma no, semplicemente volevo disannunciare.
Vai, disannuncia.
Volevo disannunciare, visto che sto qui, fammi fare qualcosa, insomma. Pezzo monumentale, infatti si chiama Monument.
Infatti è tagliato, talmente monumentale che l'hai tagliato.
Sei minuti
e
spicci.
Certo,
ma perché è un bellissimo pezzo e oggi sono ispirata oltretutto da voci femminili. Infatti qui la voce, il pezzo ovviamente dei Roixop, che tu conosci.
Gruppo che apprezzo anche.
Meno male, vai. E la voce qui è di,
grandi sorprese.
Voce di Robin in questo album Do It Again, dove collabora e presta la voce per tutti i brani.
Scusa,
dell'album.
Dopo 21 anni di Radio Città Aperta, pensi che io sia un fan de Neck? Fammi capire.
No, ti facevo più Guccini, che ne so, De André Guccini.
Col cannone, con la chitarra, capito? No, no. No, 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 no. Poi diciamo che anche come background ascolti, il cantautorato questo che tu citi, Guccini mi piace il personaggio, non mi fa le canzoni, le trovo tutte molto simili fra di loro, quindi anche se la poetica è meravigliosa. De André moltissimo, De Gregori, insomma questi qua, però più insomma, vabbè, poi ti dirò cosa mi sento, cosa mi ascolto. Allora, abbiamo parlato della Lega. Se vuoi sapere cosa dice l'Avvenire? L'Avvenire, uno dice l'Avvenire, li preti, però spesso, no, i giornali, diciamo, dell'area cattolica, quella molto cattolica, cioè quella proprio intorno al Vaticano, hanno
una visione,
un'analisi molto, molto ben strutturata. Dice l'Avvenire: regionali Abruzzo, incognita Salvini, se la Lega crolla Marsilio rischia. Abbiamo detto infatti come la Lega sia un po' un red azione, no? E in generale la partita Abruzzo è legata a doppio filo proprio a Matteo Salvini, o meglio al risultato della Lega. Se il Carroccio crolla, il centrosinistra rischia una nuova Sardegna. Se il Carroccio tiene, Marco Marsilio, governatore uscente, da sempre ascoltato collaboratore di Giorgia Meloni, può fare il bis. Nel centrodestra c'è fiducia, è proprio Salvini a suonare la carica. Secondo me si vince, e si vince bene. Bene la Salvini, ho detto, no? Si vince bene. Sull'Abruzzo scommesso un caffè. Insomma, diciamo che se volete divertirvi un po' domenica sera, vi piace la politica, vi interessano le dinamiche, osservate un po' gli andamenti dei voti relativi alla Lega. Da quell'andamento lì potrete capire un pochino come stanno andando quelle elezioni. C'è anche il centrosinistra, ovviamente. Sentiamo che dice Elle Schlein: speriamo che domenica gli abruzzesi scelgano di appropriarsi del proprio futuro sostenendo la candidatura di Luciano D'Amico. Così Elle Schlein, durante il suo tour elettorale in Abruzzo, dove domenica 10 marzo si vota, cioè domenica, cioè dopodomani. In gioco, dice la segretaria ai cronisti, c'è il futuro degli abruzzesi, ma una seconda vittoria del centrosinistra dopo quella di Todde, quale significato assumerebbe? In Sardegna, dice la Schlein, è stata punita anche l'arroganza di Giorgia Meloni, che è la stessa arroganza che l'Abruzzo ha conosciuto in questi anni, quindi spero che l'esito sia lo stesso, che in qualche modo sia anche un segnale a non scegliere la via dell'arroganza, perché questi territori meritano molto di meglio. Uniti si vince, poi ha detto. Insomma, diciamo che, contrariamente a quello che è il mio sogno, perché io sono un proporzionalista proprio doc, cioè io vorrei proprio ritorno al sistema proporzionale puro, voti, seggi in percentuale, partiti e voti, e poi il governo si fa con quelli, con i voti che stanno in Parlamento. Invece sembra chiaro che non ci sia spazio ad altro, per altro che non sia bipolare, cioè centrodestra, centrosinistra, come ai tempi Ulivo e quell'altro. La Casa della Libertà, ti ricordi la cosa di che era l'ottavo nano, la Casa della Libertà, facciamo tutti un po' come cazzo ci pare, perché noi nati nel 70-80 viviamo nel perenne mito degli anni 90 e non ne usciremo mai, e quindi l'ottavo nano. Pensa che uno dice, sai, i governi Berlusconi, peggio di così questo paese non vedrà nulla,
non potrà andare,
e ancora non hai visto quello che...
non avevamo capito niente.
Vabbè, io direi che si chiude qui questo quarto episodio, questa quarta puntata di Talking Loud. Insomma, se ve l'ascoltate in podcast ci fa piacere, nel senso potrebbe essere un piccolo manuale di comprensione per quello che sta per avvenire domenica, che ripetiamo non è soltanto un'elezione che interessa gli abruzzesi, come in realtà dovrebbe essere nella normalità delle cose, è un'elezione che sa di votazione, di gradimento per il governo. e anche per il progetto di campo largo del centro-sinistra. Ti saluto momentaneamente perché ci rivediamo fra qualche minuto. Cioè, ci vediamo
esatto.
Sempre, stiamo qua.
Noi ci rivediamo per un'altra puntata. E chi ci ascolta in podcast non ci vedrà perché ci ascolterà solamente.
Ma perché ci vedono a noi?
No, appunto, ci ascolterà solamente.
Oggi sei proprio un po' sballata. Dai, chiudi, manda un brano, va a dormire. Una certa, questi fanno i DJ.
I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want them so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a mess. Don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky.
Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo, musica e interviste dal mondo teatrale, ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna. Incendi e deforestazioni stanno mettendo a rischio tutta l'Amazzonia. Da quando ha cambiato scuola, Gian Giacomo ha difficoltà nel fare le tabelline. Da ormai diverse settimane la signora Ercolina fa fatica a fare le scale.
Lasciatica!
Stop, stop! Cos'è sta roba?
È il nuovo spot per sostenere Radio Città Aperta. Anche sostenere RCA è socialmente utile.
Ma l'hai presa un po' larga, mi sa. Da 45 anni Radio Città Aperta è voce libera ed indipendente.
Oggi la musica, la cultura e l'informazione che RCA diffonde sul web sopravvivono grazie al sostegno dei suoi stessi speaker.
Aiutaci a sostenere Radio Città Aperta per tenere viva la sua voce.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it
oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici.
La signora Ercolina oggi non ha trovato i carciofi al mercato.
E basta!
Va bene! RCA, resistenza culturale attiva.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
Talking Loud, musica ed informazione.